parliamo la stessa lingua, dagli studi di Radio Archimede. Parliamo la stessa lingua è un programma realizzato da Acti Teatri Indipendenti, Compagnia 3001, Associazione Terra Terra, Equilibri d'Oriente. Un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura grazie a Migrarti 2018, in collaborazione con Radio Archimede che ci ospita e Fondazione ECM. Logicamente ringraziamo Casa dei Popoli, Centro Fenolio e il Comune di Settimo Torinese. Ringraziamo anche chi in questo momento ci ascolta e diamo il via alla trasmissione.
Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ci sentiamo anche stasera. Ci siamo lasciati ieri sera, stasera con l'ultima puntata di questo ciclo Parliamo la stessa lingua. Qua in studio ci sono due persone che adesso andiamo a presentare, una è Idris e l'altro la bellissima Fedua, no?
Grazie.
Allora Idris, raccontaci un po' di te.
Buonasera a tutti, mi chiamo Idris, ho 25 anni, sono uno studente di ingegneria al Politecnico di Torino e faccio parte dell'associazione culturale Equilibri d'Oriente che ha tenuto il primo appuntamento all'interno di questo progetto.
Poi è un'associazione molto interessante, poi dopo ne parliamo
certo,
no?
Dopo poi ci soffermeremo di più sull'associazione.
Tu sei italiano?
Sì, sono nato a Moncalieri, a Moncalè come dico spesso, da genitori marocchini e sono figlio di questa città.
Poi facciamo anche una dopo, quando al tempo della ricetta, attenzione che c'è anche stasera abbiamo una ricetta, facciamo uno spot pubblicitario per Idris anche, ma ve lo diciamo solo dopo. Invece Fedua.
Allora, io sono Fedua, ho 25 anni, ho quasi finito di studiare architettura al Politecnico di Milano, prima a Milano e poi a Torino, e lavoro con Medici Senza Frontiere. E anch'io sono nata a Novi Ligure, però che non è in Liguria ma in Basso Piemonte, ci tengo a precisare.
È un altro piccolo problema.
Esatto. Sì. E quindi mi definisco italiana, ma come mi definisco marocchina, sono una ragazza bilingue, di madre bilingue. E quindi insomma siamo qui oggi per...
Quindi eri a Milano prima?
Sì, ho studiato al Politecnico di Milano.
Qual è la differenza tra Torino e Milano? Sai che c'è sempre una competizione, no, tra queste due città?
Vince Torino, assolutamente. Ah. Perché io comunque arrivando da Novi Ligure, che è una cittadina piccola, volevo andare a Milano, perché comunque la grande città, tutti gli amici che vanno a Milano, dopo un anno a Milano stavo impazzendo perché è troppo caotica, troppo avevo bisogno di verde, di città e verde. E Torino è la città che riesce a racchiudere insieme quella che è la natura, le piazze, comunque molto più a portata d'uomo, riesce a girarla tutta a piedi, quindi mi trovo molto 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 meglio.
È interessante la tua osservazione, perché invece molti dicono no, guarda, in questo momento Milano è molto meglio, sei contro tendenza, ma ci fa anche piacere che tu sia contro tendenza così, no? Parliamo un attimo di Equilibri d'Oriente, che è un'associazione molto molto attiva a Torino, nata da un po' di tempo. Da quanto tempo?
Da 6 anni adesso.
Da 6 anni ormai. 6 anni. Fanno moltissime iniziative e sono copartecipi di questo progetto. E adesso Idris, dici brevemente, no?
Sì, cos'è? È un'associazione culturale. In realtà l'associazione si è formata solo l'anno scorso. Prima eravamo un gruppo di lettura all'interno del circolo dei lettori, dove tenevamo degli incontri culturali inerenti alla cultura orientale. E la cosa che ci accomuna a tutti quanti è il fatto di essere arabi e di fede musulmana. Quindi ci siamo ritrovati comunque in questo gruppo a condividere i nostri saperi, i nostri punti di vista, insomma. e siamo cresciuti all'interno del circolo dei lettori come gruppo di lettura. L'anno scorso siamo diventati associazione culturale e adesso in questi ultimi anni stiamo anche partecipando a un sacco di progetti culturali qua a Torino. Uno di questi è appunto Radio.
Poi avete partecipato anche al Mo, o non al Moi, al...
Al MAO, sì, al sì, MAO. Al MAO. Adesso siamo già
perché
due
ieri
anni.
Abbiamo parlato del Moi, che è una cosa molto diversa. Il MAO, questo.
Sì, al Museo d'Arte Orientale. Teniamo un festival culturale all'interno del MAO a novembre. E sono già due anni che comunque collaboriamo col MAO e forse il prossimo anno ci sarà di nuovo questo festival.
Quindi è una bellissima associazione, quando vedete i loro annunci seguiteli, andate, perché fanno delle cose sempre, sempre molto interessanti e molto culturali in qualche modo. Diamo l'annuncio del titolo della puntata di oggi, che è Comunicazione e Linguaggi. Vedrete che soprattutto sui linguaggi della musica, e tanto per cominciare diamo subito il via ad una musica che ci apre alla comunicazione e linguaggi. Ecco, finita questa musica, che è una musica molto particolare, avete sentito, una musica con molte consonanze e dissonanze, direi, africane, fatta da un autore che vive, no? A Torino,
sì, sì.
E su cui voi avete concentrato un po' la trasmissione di questa sera.
Sì, abbiamo fatto un'intervista a questo personaggio, il personaggio è Tatin Songhan, è un musicista africano, e magari ai più non dice nulla questo nome, però se magari dico Mau Mau forse magari molti lo conoscono.
È Papé Songhan.
Sì, Papé Songhan, sì, sì.
Vive a San Salvario, sì. Chi lo conosce ogni tanto pure lo incontra.
Sì, sì.
E voi perché avete cominciato? Dici qualcosa su quest'idea vostra?
Vabbè, Songhan io lo conosco perché i miei hanno un banco di pesce al mercato di Madama Cristina e lui è un cliente usuale comunque al nostro banco, ed è lì che abbiamo un po' allacciato un po' di amicizie, insomma, ci siamo conosciuti un po' meglio, e quindi mi è venuta in mente l'idea di fare l'intervista a Songhan, al mio cliente.
Ecco, qua dobbiamo anticipare lo spot pubblicitario perché è stato tirato in ballo, dunque è stato tirato in ballo ora, e quindi Idris e i genitori di Idris hanno in piazza Madama Cristina hanno un banco di pesce molto molto buono. Se andate il sabato, Idris ora sentite la voce, ma se andate lì il sabato potete vederlo dal vero. Dite, e se gli chiedete tu sei Idris, quello di Equilibri d'Oriente, lui vi dà del pesce ottimo,
sì, qualche... sfilettato, tutto qua.
Esatto, con tutto quel che bisogna fare,
con le elici spinate, tutto quanto. Infatti a Songhan ogni sabato gli spiniamo 2 chili quasi di alici, quindi comunque
è un rapporto che nasce dal pesce.
Sì, è un rapporto che nasce comunque dal mercato, comunque questo posto molto vivace. E quindi mi è venuta l'idea di intervistare Songhan, perché appunto è uno dei membri fondatori del famoso gruppo torinese Mau Mau, e ho voluto un po' che mi raccontasse la sua storia, ecco, come è venuto qua, com'è che è cresciuto anche professionalmente qui, perché comunque è un artista che si è formato qua a Torino, Son Gan. E quindi il personaggio, ecco, che mi è venuto subito in mente è appunto il musicista Son Gan.
Che è anche curioso perché il gruppo dei Mau Mau recuperava il linguaggio piemontese all'inizio, sì, sì, della sua lingua. Lui era l'unico veramente straniero, no?
Sì, sì, era l'unico straniero
dentro questo gruppo ed era molto curioso.
Che tra l'altro è anche uno dei fondatori del gruppo, quindi ha sempre fatto parte del gruppo fin dall'inizio, fin dagli esordi. E, ecco, la sua storia nasce un po' in Camerun. Lui è di origine camerunense. E la sua passione per la musica l'ha manifestata fin da piccolo, che cantava nelle chiese, cantava nei villaggi. E durante la sua giovinezza faceva parte di un gruppo di danzatori africani che furono invitati alla fine degli anni Ottanta. Son Gan è venuto la prima volta qua a Torino, comunque durante questa tournée, in cui ha conosciuto questa splendida città, si è innamorato di questa città e ha deciso di trascorrere, ecco, la sua vita qui.
Quindi si è costruito in Camerun come danzatore e come percussionista?
No, più come percussionista.
Come percussionista?
No, percussionista, perché accompagnava queste danze con le percussioni.
E poi qui ha sviluppato tutta una musica, come sentirete, ormai non è più un percussionista, è un compositore.
Sì, è un compositore, adesso, un musicista poliedrico, insomma.
Usa musica,
molti strumenti anche. Infatti la canzone che abbiamo sentito prima, che me l'ha fatta in live praticamente quando gli facevo l'intervista, l'ha fatta con uno strumento tipico africano che si chiama l'ambira, che ha questa sonorità molto simile allo xilofono, se si sente. E questo strumento consiste praticamente in una piccola cassetta di legno con attaccate delle asticelle di ferro che vengono toccate con le dita. E
sicuramente molti di voi l'avranno visto, questa lambia, perché viene anche venduto come oggetto da tenere in casa.
Sì.
Molto difficile da suonare veramente.
Molto, molto difficile. E poi magari poi successivamente vi racconto anche un po' la storia, ecco, di questo strumento e anche del perché lui ha deciso proprio di suonare con quello strumento quella canzone lì.
Ok, e allora adesso sentiamo un'altra canzone, certo, di Papé Son Gan, e poi tu ci spiegherai la storia dell'ambia.
Certo.
Wacky, wacky.
Ecco la seconda musica, avete sentito, di Peson Gang. Questa era molto più complessa, come avete visto, perché la prima era registrata, era una specie di intervista sonora,
sì.
non parlata, ma sonora, che Son Gang ha fatto a Idris, no? E Idris, ci volevi parlare di questo strumento?
Sì,
prima,
sì, questa mbira, che è uno strumento tipico della tradizione musicale africana. Il fatto curioso di questa mbira è che viene utilizzata durante i riti funebri, e la canzone che ci ha cantato prima Son Gang, che abbiamo sentito prima cantare Dan Son Gang, è una canzone proprio sui riti funebri nel Camerun. Infatti nella canzone si parla della veglia, no? Mm-hmm. per il defunto. Infatti le donne stanno 4 giorni a vegliare il corpo del defunto, mentre invece gli uomini stanno 5 giorni a vegliare il corpo sempre del defunto, e quindi e l'ambira accompagna questo rito funebre, ecco.
E immagino sia molto più complesso.
Sì, è molto più complesso, ma poi anche, sì, sì, no? Ma poi anche la sonorità che trasmette l'ambira è una sonorità che rimanda un po' al mondo magico, al mondo mistico, che come ben sappiamo nella cultura africana è un mondo, come dire,
molto
vivo, anche, cioè molto, molto reale, ecco. E il fatto curioso sempre dell'ambira è che in passato veniva costruita con le ossa degli antenati.
Ah.
Quindi gli antenati, quando morivano, si raccoglievano le loro ossa e tramite le loro ossa veniva poi si costruiva questo strumento, non interamente, certo, solamente adesso le parti in ossa sono sostituite dalle parti in metallo, che sono quelle che danno questa sonorità tipica di questo strumento. E comunque in passato venivano utilizzate proprio le ossa degli avi, degli antenati, per costruire questo strumento.
Per produrre musica e metterti in comunicazione con il l'aldilà.
Certo, con l'aldilà, con i propri defunti, cioè con le persone a noi care, defunte, comunque con le persone.
È molto interessante.
Sì, sì.
E come in ogni tradizione popolare, ormai noi l'abbiamo persa, le tradizioni dei riti funebri. Il rito funebre ormai è ridotto a pochissimo, non c'è manco più la veglia.
No,
ma in tutte le tradizioni popolari, anche quelle italiane, quelle africane, quelle rom, c'era delle scansioni molto precise nei rituali,
certo,
funebri,
sì, sì, sì.
Che bisogna seguire per rispetto al morto, soprattutto,
certo.
E perché
anche per commemorazione,
vivi,
comunque.
No? Che soprattutto anche per perdonare e farsi perdonare, no? C'era tutto un gioco,
certo,
anche,
certo,
di che ognuno veniva a confessarsi. Ad esempio in Sardegna ci sono le prefiche, c'erano le prefiche che accoglievano la gente vicino al morto e componevano ritmicamente una serie di poesie che apposta per quel visitatore del morto, quindi mettevano in contatto il morto con la comunità. No?
Sì, sì, sì. Ma
e questo strumento è curioso, aveva questa
sì, funzione. Sì, questo strumento infatti veniva costruito con le ossa.
E tu di Son Gang, cosa ci...
Ma un tema che è uscito, ecco, durante l'intervista è il tema della musica, no? Musica come mezzo di comunicazione, che è molto curioso anche. Infatti in Son Gang, quando è venuto qua a Torino, non sapeva nulla, non sapeva parlare in italiano, sapeva quel poco di francese che comunque non lo aiutava. E il suo unico mezzo di comunicazione durante l'intervista, mentre ne parlavamo, era la musica. Quindi lui, grazie alla musica, è riuscito a comunicare con le persone, a trasmettere comunque a trasmettere se stesso, ecco, a dialogare con le persone. E lo ha fatto grazie alla musica. Quindi lui nella musica non l'ha solamente trovata come una dote, ecco, che lui cioè si metteva a cantare, a suonare,
sì,
ma anche come un mezzo per comunicare con le altre persone.
Il mezzo ideale per comunicare con le altre,
certo,
persone.
Certo, e soprattutto è un linguaggio universale, il linguaggio della musica,
certo.
Quindi per lui è stato molto facile poi...
E quindi, come diciamo, parlando di comunicazione e linguaggi, adesso stiamo parlando della musica come potenziale e fortissimo mezzo di comunicazione, e con un linguaggio molto molto preciso e specifico. sono migliaia di musiche, in questo caso si parla di una musica meticcia, contaminata,
sì, sì,
no?
Sì. Che poi infatti
che è un'origine africana,
sì,
ma ormai sì, è meticciata con le musiche occidentali, con la musica pop, eccetera, certo, eccetera, senza andare a definire delle etichette.
Certo. No? Infatti lui mi parlava appunto che per lui è stata una sfida comunque. Lui si è formato professionalmente qui all'inizio degli anni 90, ha cominciato a cantare musica africana all'inizio sempre degli anni, a cavallo degli anni 90, 80, 90. E per lui è stata una sfida comunque portare un nuovo genere in, un, in una nuova cultura comunque, in un nuovo, come dire, repertorio, cioè in una nuova,
certo. E poi se abbiamo
una
tempo,
cultura musicale. Ecco.
Vi faremo sentire anche una canzone in cui Song Gang canta, è una specie di rap in italiano.
Sì, sì, infatti ne volevo parlare anch'io, appunto.
Ecco, appunto che...
Sì, che è curioso anche che Song Gang canti rap, di solitamente lui non canta rap, però si è dilettato ultimamente a fare rap.
In quel caso la comunicazione è musicale e anche linguistica diventa,
certo,
no? Immediatamente,
certo,
perché utilizza l'italiano, certo, per comunicare. E quindi ora smettiamo noi di parlare, di comunicarvi con la parola e lasciamo la parola alla musica di Papé Song Gang ancora.
Del Marocco, Tunisia, Kenya, Egitto, Algeria, Camerún, Nigeria, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Congo, Zaire, o Togo. Ho una storia da cantare, provate ad ascoltare. Quando siamo arrivati non c'erano drogati, niente borsaioli, strade pulite, nessuna malattia. Vi vedo, vi saluto, mi avvicino, mi siedo, ma neanche mi guardate. Ma neanche mi guardate.
Now I, now I, now I, con Wambangane. Se le bambo bani bengelo wambambo mbae. Oma bele mba. Wate mambo bani bele mamu enamoto. Ola pangamba. Se le bambo bani bengelo wambambo mbae. Oma bele mba. Wate mambo bani bele mamu enamoto. Ola pangamba.
Ho trovato un alloggio da dividere in cinque, forse in otto, dipende quanti siamo sotto. Ci sono tre lettini, quattro brandine, nessuna coperta di bagno, neanche l'ombra. C'è solo un finestrino, niente corrente, useremo le candele. D'estate San Aspa, d'inverno, si muore dal freddo, fa freddo, o freddo, o tanto freddo. Fidati di chi, e l'aria che fa fuori fa parte della vita, ma quella di immigrati è lavoro in nero. E tu che già sei nero, nessuno ti vede, nessuno ti conosce. Succede un incidente, non sei coperto, o questo o niente, l'affitto da pagare, riso semolino, ali di tacchino. Allora che facciamo? Che facciamo?
Franca Durao Songa, African style, stile in quantità. Basta sta, la xenofobia. FBI, pulizie via.
Indietro a testa vuota.
Il mondo gira e ruota. Non te tua colpa se l'Africa lotta. Noi combattivi come Muhammad Ali. Senti qui come il destro ti colpisce sul ring.
Viens dans ma prima, on dans le climat de Renoir, venez aux idées fire. Viens voir le reste du monde dans l'air, depuis des vieux sud.
Oh yeah.
Trop d'états sont paillés, mais ici, rien n'a changé.
Ecco, Ecco, come avete sentito, era un rap e Songhan ha imparato perfettamente l'italiano, perché per fare il rap bisogna conoscerlo, come dire, o scioglierlo in bocca molto molto, molto velocemente. Idris parla benissimo italiano, Feilua, con cui parliamo adesso, parla benissimo italiano, ma in questo caso noi vi facciamo, parliamo di una roba all'opposto, di un italiano che invece deve imparare una lingua straniera. Le difficoltà quali sono? In questo caso mi pare, non vorrei dire, mi pare sia l'arabo, però giusto. Dicelo tu, Feilua.
Giusto, giusto, giustissimo. Allora, Michele è un ragazzo di 32 anni, che in realtà è brianzolo, ma che vive a Torino da un po' perché lavora nell'ambito della ristorazione, e ha conosciuto una ragazza araba che è nata in Italia, con la quale ha un rapporto, ha una relazione molto molto forte, e che per avvicinarsi e per voler avvicinarsi alla sua cultura decide di imparare l'arabo. Quindi sostiene che l'unico mezzo l'unico mezzo collante che possa avvicinare lui alla famiglia di lei è imparare l'arabo, proprio per poter parlare con la sua famiglia in arabo.
E lui si è messo di buzzo buono.
Sì, prende l'arabo. Ripetizioni 3 volte a settimana con una ragazza appunto marocchina, la quale lo gli insegna. Lui adesso saranno circa 4-5 mesi, e scrive, riconosce perfettamente l'alfabeto, riconosce le parole. Scrive sotto dettatura, comunque diventa sempre più bravo. E il fatto è che nel voler conoscere questa cultura, che non è solo la lingua, ma c'è un background assolutamente enorme, decise a febbraio di fare un viaggio da solo in Oman, proprio per avvicinarsi ancora di più a quella che era la cultura della sua morosa. E quindi parte questo viaggio da solo, arriva in Oman, si scontra, comunque si affronta tutta una serie di difficoltà, tra cui quella linguistica, perché comunque parlando solo l'italiano, l'inglese non, e quindi in questo viaggio ha avuto modo di vestirsi esattamente come gli omaniti, quindi con le tuniche lunghe, i cappelli, i turbanti, di mangiare con loro, di provare a parlare con loro. Mi raccontò che scaricò un'app quando era lì per che gli insegnasse più velocemente a comunicare in arabo, e questo è un grandissimo, è una grandissima lezione di vita per tutti.
E qual era però, se lui te l'ha detto, te l'ha raccontato, la difficoltà più grande che ha trovato nel apprendere o cominciare ad apprendere l'arabo?
Innanzitutto è una lingua completamente diversa, proprio a livello alfabetico non è una lingua latina o comunque l'alfabeto proprio completamente diverso. Chiaro, mi disse che quando vedeva le prime volte le lettere in arabo per lui erano geroglifici, cioè che sembrava cinese, arabo era la stessa cosa, e la difficoltà era quella, oltre al fatto che comunque sapeva che doveva iniziare a comunicare in un modo che non conosceva, e che per poter comunicare doveva innanzitutto conoscere la cultura delle popolazioni arabofone, e di conseguenza appunto fece questo viaggio, piuttosto che ha fatto il Ramadan, perché comunque siamo nel mese di Ramadan, e ha deciso di informarsi leggendo, comunque conoscendo, e questo mese sta facendo il Ramadan per vivere innanzitutto con la sua compagna molto più vicino a questo momento, e due, per conoscere e capire veramente cosa significa per la comunità arabo, comunque musulmana, questo momento. E oltretutto, insomma, nel raccontare, quando racconta ogni volta queste sue cose, io ovviamente ho avuto modo di chiederle se magari la famiglia potesse avere comunque l'alta brianza molto 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 restrittivi. In realtà comunque lui è sempre stato una famiglia molto molto aperta, e con questo, cioè nel senso, io ho avuto modo anche di chiedergli se avesse delle problematiche nella quotidianità proprio con questa persona da affrontare, se essendo comunque lei una ragazza di base italiana, perché comunque essendo nata qua, se quali sono anche solo le piccole cose nel quotidiano che possono unirli piuttosto che dividerli. Chiaramente sono tante le cose, però nel rapporto che hanno riescono a riconciliare tutta una serie di cose, perché comunque lei conosce perfettamente la cultura italiana, evidentemente lui riconosce che gli manca un pezzo, gli manca di conoscere la cultura araba per potersi perfettamente amalgamare, perché magari lei vive delle situazioni o anche il suo stile di vita ha delle piccole cose che magari nel suo quotidiano non ci sono, e per far sì che e per evitare che queste possano essere i problemi che possono dividere la coppia, ha deciso invece di andare incontro e di studiarle, capirle proprio per farle sue.
Perché la ama molto, io questo l'abbiamo capito, in qualche modo. No? E adesso siamo entrati in un argomento che abbiamo già trattato, ma oggi l'abbiamo trattato in forma diversa, era quello delle coppie internazionali o coppie con i due elementi di origini, no? Diverse. E qua abbiamo capito, mi pare, aver capito che tu dici, parlando di linguaggio, il riuscire ad avvicinare i linguaggi è una roba molto molto importante anche per comprendersi più profondamente, non solo comprendersi come sul linguaggio quotidiano, ma per comprendere tutta la cultura che sta dietro a un linguaggio, perché ogni linguaggio porta una cultura con sé, no? Sono dei segni quelli che noi vediamo, dei simboli che vengono tradotti in voce, in fonia. Però dietro quei simboli, dietro quel tipo di fonia, c'è una storia enorme, e quindi è una possibilità quella di avvicinarsi anche conoscendosi a vicenda, no, sui linguaggi.
Assolutamente, io sono assolutamente d'accordo che la lingua sia il primo mezzo di comunicazione che lega le persone. Io personalmente parlo fluidamente quattro lingue e questo ha fatto sì che mi aiutasse nel relazionarmi anche con culture diverse.
Quattro lingue? Sì. No, adesso fermati perché stai parlando moltissimo e noi adesso partiamo invece con una canzone, ma tieni questa idea delle quattro lingue, ci parlerai delle lingue subito dopo. Facciamo partire la canzone successiva.
Thank you. تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي يا سينا فهمي المعاني
Lingua, linguaggio, musica e parole. Le parole, come avrete intuito, qua sono arabe, no? La musica è più di origine occidentale, quindi questa è una commistione molto, molto interessante tra un mondo arabo e l'Occidente. Raccontateci qualcosa su questo cantante, se sapete.
Sì, allora lui è un cantante appunto marocchino che in realtà nasce come compositore, come è un cantautore, nasce come solista e in realtà scrive questa canzone in seguito alla morte di una della fidanzata di un suo amico. Questo suo amico appunto decide di suicidarsi perché appunto l'amore che provava per questa ragazza era così grande che lei lo lasciò per insomma varie sfaccettature della vita e lui decide di suicidarsi e quindi lui dedica questa canzone a lei scrivendo queste parole dicendo appunto cerca di capire tra le righe, tra le poesie che sentirai sempre che lui anche se non c'è più sappiamo che ci sarà sempre in mezzo alle melodie delle nostre canzoni.
E siamo sempre nell'ambito dell'amore anche in questa canzone, come il ragazzo Michele, no? Di
sì.
Prima, che ha imparato l'arabo per amore in qualche modo. E invece tu, Feidua, ci raccontavi che sai quattro lingue, quindi parlaci un attimo, a parte quali sono, ma di questa... Adesso passiamo dalla musica invece alla lingua parlata, no? Per comunicare la tua impressione.
Allora, io sono sempre stata appassionata di lingue, vabbè, sono di madrelingua italiana, araba e parlo bene francese e inglese. Ho sempre avuto una passione per le lingue, ma in primo luogo proprio per conoscere altre tipologie di... Da piccola magari guardavo... Comunque io sono marocchina e da piccola mi ricordo che guardavamo magari film... Andavo in Marocco in vacanze e le mie cugine guardavano i film in indiano perché comunque Bollywood nei paesi arabi è abbastanza forte e quindi c'erano i sottotitoli in inglese e tutti capivano perfettamente l'inglese o il francese e io invece non guardavo questo film in indiano ma non capivo mai. E quindi da sola ho iniziato, che ne so, a leggere libri in inglese piuttosto che in francese, a guardarmi film su film in inglese e in francese pur di impararlo perché volevo anch'io essere come i miei amichetti che in vacanza parlavano in francese e in inglese e allora così ho fatto.
Quindi la tua scuola è stato il cinema?
È stato il cinema, è stato il cinema, la musica in inglese comunque dai Pink Floyd a, non so, appunto a Cat Stevens appunto, studiata a memoria le parole, rilette, ricantate da sola, ovunque, pur di impararlo. E poi chiaramente a scuola mi ha aiutato, varie attività. Le lingue sono veramente un mezzo di comunicazione molto forte, perché la prima cosa che istintivamente ci viene da utilizzare quando incontriamo una persona e purtroppo la maggior parte delle volte quando non si conosce la lingua di un'altra persona scaturiscono tutta una serie di pregiudizi, di limiti, perché chiaramente si crea direttamente un muro che non permette la comunicazione, che invece viene molto più facile quando due persone si comprendono. E quindi sono fermamente convinta che la lingua deve essere universale.
Sì, no, bisogna conoscerne tante e quindi noi abbiamo intitolato appunto, questa è l'ultima puntata, tutto il progetto Parliamo la stessa lingua, perché in qualche modo è importante che in Italia tutti parliamo l'italiano, perché è fondamentale per comunicare, per non creare equivoci, per riuscire a farci capire. Poi più se ne sanno come te, come tu, Feidua, allora è una grande ricchezza. È come se oggi conoscere molte lingue fosse una ricchezza molto importante.
Assolutamente.
A livello della comunicazione, no? Cioè. Volevo farvi una domanda, ma voi avete imparato a scrivere prima italiano, in italiano o prima in arabo?
Io in italiano, perché comunque io andavo all'asilo per dire e parlavo sia arabo che italiano, però per me era una cosa assolutamente naturale, non capivo certo. perché i miei amichetti dell'asilo non parlassero l'arabo, quindi io parlavo magari con loro in italiano, qualche parolina gliela dicevo in arabo a 3-4 anni e non capivo perché non capissero. Questo è per chi cresce bilingue e quindi ovviamente la mia scuola è stata l'italiano, poi quando ho iniziato a diventare un po' più grande, iniziate le elementari, i miei genitori ci tenevano a farmi imparare a insegnarmi l'arabo, quindi andavo a scuola di arabo in cui si parla e si scrive e si legge l'arabo.
Quindi tu durante le elementari avevi quasi una doppia scuola, no? In
sì,
modo.
Sì, 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 sì,
ma questa italiana è una... e cioè le altre materie anche che si imparano nelle scuole elementari più una scuola
assolutamente
di
la domenica tassativo tutti sì, i bambini arabi, forse penso in tutta Italia, tassativo la domenica se andava a moschea perché c'era la maestra o comunque chi per lì e si imparava l'arabo, assolutamente.
Ah, si capisce. E invece tu?
Ma io invece credo contemporaneamente, perché fin da piccolo i miei mi hanno insegnato l'arabo, fin da quando frequentavo la materna comunque. E quindi da piccolo prendevo sia lezioni di arabo sia lezioni di italiano, quindi contemporaneamente son cresciuto, che imparavo comunque a scrivere.
Sì, sì, a scrivere contemporaneamente sia arabo che italiano, che sono due mondi.
Due cose completamente diverse.
Completamente una... diversi, no? Non certo. sono così distanti come il cinese che ha proprio un altro sistema, certo. però le simbologie... semplicemente il fatto da sinistra a destra,
sì,
che
il verso,
sembra una
certo.
roba semplice ma una roba molto
mi
complessa.
Viene da fare un esempio appunto Michele è mancino e quindi finalmente dice ho finalmente una lingua che riesce a soddisfarmi per come scrivo così che non timbro ogni volta con l'inchiostro.
Bene, e un'ultima musica e poi passiamo alle ricette linguistiche in qualche modo, le ricette.
Aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive. Uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento. Non si fide. I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si
lacrime, la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive
stare senza di lei. Eccoci qua ancora, siamo passati da Papel Songhan alla lingua araba in musica e fino ad arrivare a Lucio Dalla. Poi ritorneremo, come vedrete, a Songhan, e non ve lo anticipo, ma ci sarà un qualcosa che riguarda anche Songhan di nuovo, tanto per chiudere la trasmissione. E ora invece, siccome parliamo di linguaggio, abbiamo parlato di lingue, linguaggio, parliamo delle parole difficili, no? In ogni linguaggio, stiamo parlando delle parole difficili in italiano, in questo caso qua, quali sono per voi le parole difficili?
Ma parole difficili che abbiamo riscontrato durante l'intervista?
No, parliamo delle parole difficili. Sono difficili proprio perché si chiamano difficili. Sentite che c'è un dubbio enorme perché sono difficili.
Sì. Amore forse, perché magari amore sia in italiano sia in arabo, che vuol dire hope. Che c'è questa...
Come si dice in arabo?
Hope.
Hope.
Hope. Hope è l'amore. E l'amore, la cosa paradossale è che l'amore in arabo è visto in maniera molto più platonica rispetto a come è concepito nel mondo occidentale. Quindi c'è
differenza.
Sì, questa differenza che magari non salta subito.
Aha.
Quindi, è una parola anche, come dire, per me difficile da un po' da non dico da come dire. Da cercare di assimilare sia in arabo sia in italiano, cioè da
è più un amore alla Dante, quando Dante parlava di amore, ma parlava in modo
sì, molto platonico, ma poi l'arabo è ancora molto di più rispetto all'amore dantesco, ad esempio l'amore che viene, ad esempio, di cui ne parlano i poeti classici arabi, è un amore molto, ma molto più platonico rispetto a quello di cui ne parla, ad esempio, Dante nelle sue poesie durante l'epoca, durante il periodo del Dulcestin Novo.
Quindi tu stai dicendo che la traduzione simultanea,
sì, la traduzione simultanea
funziona, ma non funziona perché dietro c'è un concetto completamente diverso. Che non corrisponde.
Io dico per amore perché la parola amore comunque è una parola universale, per quello. Poi ci sono tante altre parole che magari hanno significati completamente diversi che tradotti in arabo, tradotti in italiano, comunque,
ma anche in inglese,
assumono significati.
Anche in inglese I love you è una roba molto più blanda,
molto più
usata,
molto più sostanziosa.
No? In italiano ha un suo quando uno dice ti amo è già qualcosa
più corposo, certo.
Quindi sarebbe curioso fare una ricerca sulla parola amore nelle varie lingue, qual è il concetto che sta sotto questa parola, che poi è una delle più usate in assoluto, ormai in questo mondo l'unico valore che è rimasto in piedi è quello dell'amore, serve anche per le vendite, serve anche per il commercio ormai, perché è una
Com'è? È oggetto della globalizzazione, comunque oggetto del consumismo.
Tutti gli ideali sono caduti, ma l'ideale di amore è l'unico che resta in piedi, anzi che viene nutrito continuamente in qualche modo, no?
Io appunto, riferendosi poi brevemente alla parola amore, io ho studiato latino e greco al classico e quindi ho avuto modo di capire che la concezione dell'amore per gli antichi era appunto amors, quindi senza morte, proprio la concezione dell'infinito. E anche qui ha una connotazione completamente diversa, come ogni parola ha un significato diverso e dipendentemente dal proprio, insomma, dal proprio excursus storico, culturale. La parola per me invece più difficile, che non è a livello lessicale chiaramente, ma a livello contenutistico, è il condividere. Perché condividere, appunto, in italiano dividendole con dividere, quindi dividere insieme, ad esempio in arabo è solo dividere. Ad esempio, quando io dico condividiamo, non so, un pasto, a livello lessicale è dividiamoci il pasto. in italiano è condividere, è un qualcosa che proprio unisce, unisce, cioè nel senso
è qualcosa di più.
È, sì, non, poi chiaramente arriva una, cioè magari un arabo mi dice no, perché ha una concezione diversa. Chiaro, io sono molto più impregnata in quella che è la cultura italiana a livello lessicale.
Vuol dire dividiamo insieme.
Dividiamo insieme. Insieme. E quindi per me questa è una parola abbastanza, insomma, come anche ha detto lui, tantissime parole hanno un significato diverso pur avendo lo stesso modo di esprimerlo. E le lingue hanno, sono talmente affascinanti che variano sempre.
In questo, noi sappiamo che le traduzioni sono difficilissime, proprio per questo non si possono fare delle traduzioni letterarie, perché non avrebbero, perderebbero davvero il significato profondo. Bisogna ritrovare in un senso nell'altra lingua.
Assolutamente,
no?
Anche perché è molto facile interpretare a modo proprio, cioè nel senso in automatico quando leggiamo qualcosa ci immedesimiamo noi in maniera molto soggettiva, quindi diventa difficile tradurre in maniera oggettiva un qualcosa perché fa parte insomma del nostro...
Molto interessante questo concetto dell'amore e del condividere, che sono concetti lontani anche vicini, ma si capisce che nelle varie lingue sono diverse, hanno sfumature diverse, hanno modi di pensare diversi. Ora, siccome il tempo sta stringendo in qualche modo, passiamo alla parte delle ricette. La parte delle ricette che la farà Idris, ma è una ricetta che ci ha dato, no? Che certo. A Idris ha dato Songhan, quindi è una ricetta camerunense e fa parte, prima ci ha donato una musica e adesso ci ha donato
una ricetta.
Sta donandoci una ricetta in qualche modo. Sì. Ripeto, se voi volete conoscere dal vivo Idris dovete andare nel banco del pesce, uno dei due banchi del pesce, sì. Quindi non saprei come indicarvelo, non è il primo ma il secondo.
E se passate entro mezzogiorno potete conoscere anche Songhan, quindi potete conoscere sia Songhan che Idris.
Ecco, se passate verso mezzogiorno anche Songhan conoscerete, mettete insieme. Quindi non, questa non è una ricetta di pesce, voi vedrete Idris che sa sfilettare benissimo e con grande velocità. Io l'ho invidiato vedendolo sfilettare così il pesce, perché è una delle operazioni non facili.
Sì, sì,
no? Sentiamo la ricetta, poi ne parliamo.
Sì, vabbè, brevemente la ricetta si chiama, il piatto, ecco, si chiama Ndolé, che è il principale piatto camerunense ed è una sorta di stufato in cui viene messo del platano. Il platano è una banana non ancora matura, il ndolé che dà anche il nome al piatto, che è una pianta molto amara, e noci e poi carne o pesce. E questo è il tipico piatto tradizionale della cultura culinaria camerunense. E mentre parlavo di questo piatto con Songhan, ho chiesto pure se è mai riuscito anche a farlo qua a Torino, qua in Italia. Mi ha detto molto difficile, e poi mi ha detto che oltre al piatto serve proprio la famiglia. Quindi è un piatto che si mangia tutti assieme, quindi è un piatto condiviso sempre, se torniamo sempre alla parola condivisione.
E se non hai una famiglia, non arrischiarti a farlo.
Sì, no, poi... sì, questa è brevemente la ricetta che mi ha lasciato. Un'altra curiosità anche su Songhan, parlavamo anche delle parole più difficili, so che c'era anche c'è una rubrica, no? Delle parole più difficili per gli intervistati. Purtroppo per Songhan non abbiamo trovato nessuna parola difficile, però abbiamo trovato la canzone più difficile, la canzone per lui più difficile da eseguire. Scusate, non da eseguire, ma proprio che suscita in lui magari forti emozioni. E questa canzone è una canzone che lui ha dedicato a sua sorella. E, la cosa curiosa di questa canzone è che contiene alcune parole che sua sorella cantava quando era piccola. Quindi lui è riuscito a ricordarsi di queste parole che cantava lei da piccola, le ha messe in questa sua canzone. E lui mi ha detto che ogni volta comunque prova un forte sentimento, comunque forti emozioni a cantarla dal vivo, e ogni volta la canta anche in maniera diversa. Quindi...
E quindi affrontarla sì, non è facile ogni volta.
Cioè,
no?
Sì, cantarla comunque
così,
sì.
No?
È una, cioè, tocca il suo
però la ricetta non l'hai, cioè è questa, è quella che hai enunciato.
Sì, sì, la ricetta, questa qui, Ndolé, che è questo piatto
sì, per famiglia. Sì, sì. È difficile anche da fare qua.
Sì, è difficile da fare perché è uno stufato anche perché che ci vanno un sacco di già il platano, già è difficile.
Quindi Adesso che stiamo veramente, sì, che siamo veramente in chiusura,
sì,
c'è ancora qualcosa?
Ah sì, dire? Un'ultima cosa, questo è un mio piccolo sogno nel cassetto, insomma, uno dei tanti sogni nel cassetto, e mi piacerebbe mettere come ultima canzone la canzone della scena iniziale delle Iene, che appunto comincia in una radio, comunque viene trasmessa in una radio.
Allora facciamo così, noi chiuderemo questo oggi non con la sigla che normalmente usiamo, ma chiuderemo con la canzone che Idris vuole farvi assolutamente ascoltare. Prima di chiudere però diamo due annunci. Uno è che noi, le trasmissioni finiscono, ma ci sarà lo spettacolo che racchiuderà un po' il senso di queste trasmissioni, fatto in teatro, però è come se il pubblico fosse dentro ad uno studio radiofonico, che sarà il 7 di luglio alla Suoneria di Settimo alle ore 21. 7 luglio, ore 21, Suoneria di Settimo, parliamo la stessa lingua. E poi c'era un altro annuncio invece su Equilibri d'Oriente.
Sì, il 14-6 ci sarà questo iftar, la rottura del digiuno condivisa con i partecipanti, e si terrà alla terrazza Tullio De Mauro in via Arcivescovado, in cui i partecipanti romperanno il digiuno assieme ai membri di Equilibri, e festeggiamo comunque l'ultimo giorno di Ramadan, condividiamo quindi la rottura dell'ultimo giorno di Ramadan.
Quindi segnatevi questi due appuntamenti, 14 giugno, ultimo giorno di Ramadan, rottura di Ramadan, 7 luglio alla Suoneria, e poi l'appuntamento a mezzogiorno in Piazza Madonna Cristina a comprare il pesce.
Il terzo appuntamento, l'appuntamento fisso, quello è importante.
E per incontrare Papé Songhan e Idris contemporaneamente. Noi vi salutiamo, è l'ultima trasmissione, ci vedremo per chi viene nello spettacolo, che ci sarà il 7, uno spettacolo radiofonico, e chiudiamo con l'ultima canzone che ci ha consigliato Idris. Buonasera a tutti e speriamo di risentirci e vederci presto. Arrivederci.
Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K. Billy.
Calmati ragazzo!
Sta tirando le cuoia!
Ehi, calma!